Centrocampo per Rino Gattuso, quindi far giocare Demme o Montervino. E quindi io non so se a questo punto in rush finale la spunterà l'ex capitano del Napoli.
Straordinario però poter sentire la risposta dalla in bocca diretta, del diretto interessato.
Del diretto interessato che sta raggiungendo Barcellona di corsa. Ciao Francesco, buonasera.
Ciao ragazzi, buonasera.
Come stai?
Ma di certo c'è una cosa in comune, perché anche lui è il numero 4 che è il mio numero storico.
Appunto.
Quindi sarebbe anche c'è solo da cambiare il nome, cioè alla fine insomma, mal di
tra l'altro siamo alti quasi uguali, voglio dire, magari siamo un po' diversi. Però,
ma chi è più forte, te o lui?
No, stiamo parlando di un giocatore importante. Io ero, come dicevano tanti miei compagni, uno scaricatore di porto, uno che mi aiutava tanto a risolvere i problemi sotto il punto di vista caratteriale, della grinta, del recupero dei palloni. No, sicuramente Diego Demme è un giocatore importante, un giocatore che tatticamente per questa squadra è fondamentale. Io avevo forse un po' di temperamento in più, però mi difendevo anche io.
Assolutamente.
Francesco, prima di tornare a parlare del Napoli, che gioca in trasferta, lo ricordiamo, domani al Camp Nou, voglio chiederti anche del tuo ritorno a casa, perché insomma non so come potrà andare avanti e come è andato avanti in questi giorni, visto che sul calcio, che non è quello della Serie A, quello sempre chiacchierato, ancora c'è grande, così penso anche mistero per voi diretti interessati e addetti ai lavori. Però il tuo ritorno al Taranto e a Taranto è un qualcosa che ci fa piacere comunque celebrare con te.
E io vi ringrazio. Beh, indubbiamente stiamo vivendo un momento di grande difficoltà del calcio di secondo livello, chiamiamolo così, di secondo livello del calcio italiano, perché tante normative, tanti protocolli ancora devono essere ben definiti, la crisi post-Covid, post-lockdown chiaramente ha colpito un po' tutti, soprattutto quelle categorie là. Poi ci diciamo che anche le varie leghe ci stanno mettendo del loro, perché mettere una lista 22 nella Serie C, quindi tanti altri disoccupati in più che andranno a giocare nei campionati dilettantistici, quindi c'è un po' di bagarre, però tutto sommato noi alla fine siamo abituati a questo tipo di evento e cercheremo di adeguarci. Chiaramente io torno a casa, torno nella mia città che mi ha dato la nascita e torno con la voglia e la volontà di fare bene, di essere competitivo fino alla fine e di cercare di fare qualcosa di importante per la mia città.
Anche perché, Francesco, per chiosare sull'argomento, tu hai conosciuto nel corso della tua carriera tante piazze calde, tante piazze appassionate che erano anche accompagnate da una categoria, diciamo così, di loro competenza. Hai contribuito alla rinascita sportiva del Napoli e Taranto, e vedere Taranto in Serie D è un qualcosa che obiettivamente sta stretto a tutta Taranto, sta stretto ai tifosi, all'ambiente, alla storia di questo club.
Guarda, la cosa che più mi fa male è che la nuova generazione non ha proprio visto il calcio vero a Taranto, perché Taranto comunque, il Riffo di Raffa, sono 30 anni che manca dalla B e negli ultimi 15-20 anni ha fatto tantissima Serie D, qualche campionato all'epoca di C2 e qualche anno fa di C1, ma con una retrocessione all'ultimo posto. Quindi le nuove leve, le nuove generazioni non hanno avuto proprio il piacere di vedere il Taranto in categorie importanti. Io, che ho qualche annetto in più, invece sì, e so il valore aggiunto che dà quella città quando si parla di calcio e quando si naviga in altre categorie. Mi farebbe piacere far conoscere alle nuove generazioni cosa vuol dire fare calcio a Taranto, anche perché poi non hanno, secondo me, avuto, per loro sfortuna, la capacità di vedere altri tipi di calciatori, quindi è come se si fossero rassegnati a questa categoria, a questo mondo, e come se abbiano una mentalità semplicemente adatta per questa categoria, e quindi far capire anche cose diverse diventa difficile perché loro non lo hanno mai visto e quindi chiaramente sembra tutto molto strano. Sì, io per fortuna ho iniziato in quella categoria, ma poi ho avuto la fortuna di fare il capitano del Napoli in Serie A, di fare qualche presenzina anche nelle coppe europee, e chiaramente ho una visione del calcio, per fortuna dico, un po' diversa, e mi farebbe piacere portare una parte del mio contributo alla mia città e far capire che calcio si può fare, perché poi è una città che offre tanto, è una città stupenda, bellissima, con un calore dei tifosi assurdo e io voglio dare il mio contributo, io voglio dare una parte del mio valore.
Giusto, mi sembra Una bella cosa, uno stimolo in più. Volevo farti questa domanda, Francesco, perché sono rimasto sorpreso in positivo da quello che ha detto il presidente della Lega Pro Ghirelli, perché al momento attuale 52 delle 55 squadre su 55 squadre si sono iscritte al campionato di Lega Pro. Sono da una parte contento, però dall'altra parte dico: ma queste altre 52, no, che si sono iscritte, riusciranno a mantenere fede all'iscrizione nel corso della stagione? Perché poi il vero grande dubbio non è quando si va a iscriversi, è quando siamo all'interno di una stagione, che poi si rischiano i punti di penalizzazione, cioè si rischia di fare il Catania della situazione.
No, ma infatti lui ha detto 52 delle 55, 3 purtroppo Campodarsico, Sicula, sì, Leonzio e Siena, abbiamo visto che sono, non si sono chiaramente iscritte, e 4 delle 52 pare che abbiano la fideiussione da controllare, quindi potrebbero anche essere 48. E allora poi i protocolli nuovi prevedono che con i tamponi ogni 3 giorni una società debba avere una spesa mensile di 30, 40, 50 mila euro, quindi è un contributo ulteriore che ogni presidente deve tirar fuori. Poi diminuiscono le rose, le fanno a 22 per cercare di far tirar fuori alle società meno soldi per i calciatori over, impongono 12 over e 10 under, però i 10 under devono essere delle squadre professionistiche di B e di A, quindi arriva una competizione. Cioè, non è facile come si sta proiettando questa nuova stagione. Io credo che il calcio italiano quest'anno abbia avuto la possibilità di fare una riforma che permettesse di fare una pulizia generale anche di quelle società che sono veramente in bilico fino all'ultimo giorno per l'iscrizione, e poi durante l'anno succede che hanno quei 5, 6, 7 punti di penalizzazione perché non hanno la capacità economica di sostenere una stagione. E allora per me è stato un errore non prendere la palla al balzo, è stato un errore non fare una riforma immediata e far sì che in Serie C ci fossero 40, 60, più non lo so come, ma almeno delle società con un blasone importante e con una solvibilità economica importante. Era il momento giusto, non è stato fatto, mi auguro che venga fatta una riforma durante questa stagione che permetta al calcio, che ripeto di secondo livello, di avere un futuro, perché c'è una categoria immensa di calciatori che fanno parte del calcio di secondo livello e di un indotto attorno a quel calcio che è fenomenale. Quindi non pensiamo soltanto a chi va in campo, ma pensiamo a chi è attorno, alle squadre di Serie C, a chi fa trasmissioni radiofoniche, TV, chi fa sponsorizzazioni. C'è un mondo incredibile e bisogna in qualche modo tutelarlo dando vita a una lega che possa essere davvero solvibile e importante.
Fatto benissimo a sottolinearlo. Allora Francesco, ti porto sul calcio di primo livello per chiederti, prima con Niccolò dicevamo che ovviamente con tutte le difficoltà che permangono di affrontare il Barcellona al Camp Nou, il Barcellona di Messi, di Griezmann, di Suarez, però un Barcellona che ha di fatto solo 13 giocatori della prima squadra a disposizione, poi sono tutti del Barça B, che arriva da un momento non di gran splendore, lo abbiamo visto in Liga, lo stiamo vedendo anche per le crepe societarie che ci sono, insomma obiettivamente qualche chance in più al Napoli credo sia giusto darla rispetto a una situazione con il Camp Nou sold out, con un Barcellona in uno stato di forma mentale diverso rispetto a questo.
Guarda, io sono settimane che dico che il Napoli, da inizialmente quando ci fu insomma il sorteggio Europa-Varia, tutti davano al 10 al 15% il passaggio del turno del Napoli. Io da subito invece dissi che secondo me il Napoli aveva una percentuale vicina al 35-40% di poter passare il turno, che considerando che incontri il Barcellona a bocce ferme è una percentuale altissima. Poi vedi quella che è la situazione attuale, vedi la crisi del Barcellona, vedi gli squalificati importanti che ha, vedi un reparto completo, ti parlo del centrocampo, che si deve fra virgolette inventare, vedi nove ragazzi del Barcellona che sono convocati in prima squadra e ti rendi conto che probabilmente qualcosa può venire fuori. Poi il Napoli e i napoletani sono dei sognatori, siamo dei sognatori, e sognare non costa nulla. Non hai il Camp Nou che è stracolmo, non hai una situazione tecnico-tattica del Barcellona eccezionale e hai una situazione invece del Napoli che si sta preparando a questa partita ormai da un po' di settimane, perché la verità è anche quella. Il Napoli dopo la Coppa Italia ha avuto un piccolo calo, poi nelle ultime 3 settimane ha incontrato Sassuolo, Inter e Lazio, che sono 3 squadre che secondo me l'hanno avvicinata alla partita col Barcellona in maniera giusta. Io credo che il Napoli il miracolo lo possa fare e possa colpire in quelle che sono le debolezze del Barcellona.
Francesco, io mi porto avanti, visto che domani potrebbe essere nel caso il Napoli dovesse essere eliminato in Champions League, l'ultima partita di José María Callejón con la maglia azzurra dopo un periodo molto lungo, intenso, bello, avvincente e anche pieno di soddisfazioni. Io però chiedo a te, perché naturalmente l'uomo di calcio sei tu, io faccio giornalista e quindi magari ho delle idee un po' confuse, però quando sento parlare del dopo Callejón e vedo dei nomi che peraltro sono in questo momento una lista di papabili per andare non a fare secondo me il dopo Callejón ma a entrare nella rosa del Napoli, come Boga, come Bernardeschi, come Under, cioè a me se si dice che si va a prendere un esterno è un altro discorso, ma non il dopo Callejón, perché secondo me tutti questi tre profili non hanno nulla a che fare con Callejón, per me
forse non esiste neanche
non c'è dubbio che quello che dici tu corrisponde a verità, ma è anche vero che di Callejón nasce uno ogni 100 anni,
perché
l'espressione del ruolo come la interpreta Callejón, onestamente non ricordo negli ultimi 30 anni un esterno destro di centrocampo o di attacco che abbia una duttilità tattica così importante come Callejón, che abbia una capacità realizzativa così importante come Callejón e che abbia una continuità nel mettersi addosso la maglia di titolare per così tanto tempo. C'è stato un periodo a Napoli che lui ha fatto 2 anni e mezzo di fila senza mai saltare una partita, cioè ti fa capire, è uno stacanovista questo ragazzo, sì, sì. È un giocatore che onestamente non si può sostituire. Quindi io credo che quando si parla di dopo Callejón si parla semplicemente di ruolo che andava a ricoprire lui, ma non il giocatore da sostituire lui, sì. Perché voglio dire, non se ne trovano.
Francesco, vorrei un tuo pensiero anche, io lo definisco e mi porto un po' avanti, questo avvicendamento Milik-Osimhen, ovviamente Milik ancora deve lasciare il Napoli, però è ovvio che con l'acquisto, con un esborso importante dell'attaccante ex Lille, è ovvio che insomma Milik è sulla porta d'uscita. Resterà un po' un incompiuto il percorso di Milik con la maglia del Napoli?
Guarda, ti dico semplicemente che Milik secondo me ha sbagliato solo e unicamente l'approccio che ha avuto all'ultimo mese e mezzo o 2 mesi a Napoli, perché fino a quel momento, a parte che io l'ho sempre osannato, perché credo che un calciatore con quella stazza fisica, con quelle doti tecniche, che ha dovuto superare 2 crociati rotti e che comunque è andato ogni anno, l'anno scorso ha fatto 20 gol questo,
sì.
Ogni anno è andato in doppia cifra, nonostante fosse negli ultimi 3 anni sempre il sarà il vice di Cavani, sarà il vice di Icardi, sarà il vice di Pepe, sarà il vice, ogni volta gli hanno sempre accostato un attaccante migliore da mettergli davanti. Capisco anche che poi arriva un momento che la società ti chiede di rinnovare e tu non rinnovi e dici no, adesso, visto che qua sono stato l'eterno secondo anche dopo Mertens, ora io mi faccio i miei fattacci e decido io se rimanere o andare via. Chiaramente tutto ha un senso nel momento in cui tu anche gli ultimi 2 mesi li fai come i precedenti 2 anni, cioè con il massimo della professionalità, con il massimo della voglia, dell'attaccamento ai colori, alla città. Invece gli ultimi 2 mesi soli un po' hanno lasciato a desiderare e le ultime prestazioni veramente sono stati scadenti. E mi dispiace, perché credo che un attaccante con queste qualità, tolti i 5 big in Europa, Lewandowski, Firmino, Suarez, Icardi, tolti big, faccio fatica a trovare un giocatore così forte nelle qualità tecnico-fisiche. Il problema è che nell'ultimo mese e mezzo non l'ho per niente dimostrato.
Ah, sì. Francesco, ti faccio una piccola provocazione tra virgolette, nel senso, cioè, se tu avessi oggi come allenatore del Taranto Antonio Conte e Antonio Conte facesse quello che ha fatto negli ultimi tempi sulla squadra, la società eccetera, ti arrabbieresti da direttore sportivo?
Sarebbe stato d'accordo con me.
Cioè?
io penso che un allenatore difficilmente vada in sala stampa a fare quelle dichiarazioni che ha fatto lui.
Ah, quindi tu dici che è una linea studiata insieme.
Senza, no, tu hai chiesto se fossi io.
Sì, certo.
Io ti ho detto,
sì.
Se fossi stato io sicuramente sarebbe stato d'accordo con me.
Ah.
Probabilmente io non so se è stato d'accordo con Marotta, con Ausilio o con qualcun altro, quindi non mi voglio permettere di dire cose che non so. Io nella mia situazione probabilmente o non avrei consentito all'allenatore di fare una dichiarazione del genere, o meglio, se l'avesse fatta poi ci sarebbero state delle conseguenze sicuramente, oppure l'avrebbe fatta di comune accordo con me. E avremmo mandato un chiaro segnale magari alla società. Io ho la sensazione che Conte un uomo di grande personalità, di grande spessore, abbia voluto mandare un segnale forte alla società, avvisando, a mio avviso, probabilmente la dirigenza, una parte della dirigenza, dicendo anche, può darsi pure dicendo, se mi volete mandare via, poi mi mandate via, ma io devo dire ciò che penso. Mm-hmm. Può stare anche questo.
Chiaro.
Francesco, nel salutarti, ti leggo questo messaggio di un amico che ci scrive da Ancona, che ti saluta e ti dice: un grande ricordo ed onore averlo avuto in campo a lottare come un guerriero per la maglia dell'Ancona. Spero anche lui porti con sé un bel ricordo di tifosi e città. Auguri per la nuova avventura a Taranto. E poi ricorda questo amico la finale playoff 2008 per andare in Serie B, dove l'Ancona ebbe la meglio sul Taranto. Pensa te che memoria storica.
Sì. Io all'epoca ero un giocatore del Napoli.
Sì.
E ci fu un 2-2 e per differenza reti salì l'Ancona. Beh, prima tu parlavi di rinascita, no? Di risalita.
Sì.
Io non ho fatto solo la risalita nel Napoli, ho fatto anche la risalita dell'Ancona, la risalita della Salernitana, perché ad Ancona sono arrivato con
sì,
una squadra che stava retrocedendo in C2, ci salvammo ai playout, poi vincemmo il campionato di C, andammo in B, e poi vincemmo anche il campionato di B, andammo in A, e a metà anno io passai al Napoli, dove ho fatto un'altra risalita dalla C fino alla Coppa UEFA, e poi sono andato alla Salernitana, dove ho fatto un'altra, prima la retrocessione purtroppo con un fallimento, e poi una risalita dalla Serie D alla quasi Serie B. Quindi voglio dire, sotto quel punto di vista, mi sono tolto tante soddisfazioni, e ancora è una città che porto nel cuore, anche perché mia moglie è di lì, quindi voglio dire, ci ho fatto famiglia, le mie figlie sono nate lì, quindi non posso dimenticare Ancona, ma onestamente non dimentico tutte le città dove sono stato, perché sono stato tanti anni e quasi a tutte le parti sono stato capitano, quindi di conseguenza lasci un pezzo di cuore ovunque vai.
Francesco, grazie mille,
ciao,
buon
Francesco,
lavoro.
Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie a voi.
Grazie.
Ciao Francesco, grazie.